Allora, a inizio la commissione 1, 26 maggio 2021, sono le ore 20:52. Sono presenti il commissario Alberto Fedi, Lorenzo Bandinelli, Emanuele Logli, Alessio Guazzini in sostituzione di Agnese Pippolini, Franco Vannucci, è ospite la presidente del Consiglio Comunale Federica Scirè e il sindaco Ferdinando Benti. Direi di passare subito al punto 1 dell'ordine del giorno, che è il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. In base alla legge 160 del 2019 ci sono delle modifiche. Penso che lo esponga l'assessore Emanuele Lugli. Prego.
Sì, non impiegherò molto tempo a illustrare questo punto. Il grosso delle modifiche erano già presenti nella precedente discussione in commissione. Abbiamo preso tempo per valutare ulteriori casistiche e anche valutare meglio appunto quelle che potevano essere le ricadute del regolamento che avevamo approvato. Alcuni in particolare mi riferisco agli articoli 32 e 33, quindi per quanto riguarda le esenzioni o per quanto riguarda le riduzioni, vi faccio un esempio tra gli altri. È stato inserito un riferimento agli interventi relativi al cappotto termico, per cui si prevede una riduzione del canone patrimoniale, che ci sembrava giusto, al pari anche di quello avvenuto anche in comuni vicini a noi. Per far darvi un riferimento, a Prato è stata fatta una cosa analoga lo scorso anno, si è previsto un abbattimento del 50% del canone. Allo stesso tempo sono state previste un'altra casistica che mi viene in mente, è quella di esenzione per quanto riguarda eventuali interventi di abbattimento di barriere in abitazioni private a servizio di disabili, finché ovviamente permane una condizione di disabilità dentro l'abitazione. Tutte queste sono casistiche magari limitate in termini numerici, probabilmente di quella che sarà la ricaduta sul territorio, ma interventi che poi penso e credo possano andare incontro alla sensibilità di tutti e posizioni anche da tutelare rispetto alla finalità di quelle che vi ho elencato. Sono queste quelle che mi vengono in mente. Poi, se volete, possiamo andare a ricontrollare anche tutto il testo, però fate benissimo un raffronto tra quello discusso scorsa volta, questa. Vedete che ci sono variazioni limitate, tutte per andare anzi a agevolare e a avere un approccio migliorativo rispetto a quelle che sono le casistiche che si possono presentare. Ecco.
Se ci sono domande, oppure se ci sono richieste di chiarimenti. Prego, Alberto.
Volevo un chiarimento non su una delle modifiche che andremo a votare, ma una delle prime che non è stata mai toccata. Per quanto riguarda passi carabili e accessi a raso, leggo, per accesso a raso si intende, c'è la descrizione di cos'è l'accesso a raso. Poi l'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il comune rilasci apposita concessione, come disposto dal comma 1. Ma io aggiungerei, se, su richiesta del cittadino, su richiesta del contribuente, perché sennò sembra a legge, a parte che c'è riferimento al comma 1 e può darsi che aiuti, che a un certo punto il comune può rilasciare di sua iniziativa la concessione. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il comune rilasci apposita concessione come disposto dalla Comune 1. In caso la concessione è rilasciata su richiesta del cittadino. Io questa aggiunta la reputo chiarificatrice. Ecco, grazie.
Che articolo è, scusa Alberto? Che articolo è, Alberto? Quello
Scusate, è
è il
46.
46. Allora.
Comma 4.
Allora, io ti dico la mia, Alberto, e poi pensa aggiungerlo, non comporti niente. Secondo me, stavo leggendo il comma 1 adesso, e dice il comma 1, le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del codice della strada e del vigente regolamento sono assoggettate al canone. Ovviamente l'autorizzazione presuppone una richiesta da parte. Quindi il richiamo.
Emanuele, è andato via l'audio. Emanuele, è andato via l'audio. Non abbiamo sentito. Non si sente. Prova ora, Emanuele. Se no, prova a disconnetterti e a riconnetterti. Ok, ti aspettiamo. Vai, prova a riconnetterti o col computer, col cellulare, come preferisci. Tanto si è unita a noi anche l'assessore Neri. Aspettiamo.
Ok,
Vai, prego, riprendo, ho ripreso la registrazione.
scusatemi. Allora, no, stavo dicendo, secondo me nel comma 1 si fa riferimento all'autorizzazione, appunto l'autorizzazione presuppone una domanda da parte di chi ha il passo carrabile. Però, come dire, se poi uno. Perché qui dice l'accesso alla rase è soggetta all'applicazione del canone nel caso in cui il comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1. Secondo me può essere anche superfluo, vi dico la verità, precisarlo ulteriormente, però, come dire, se deve essere questo il dubbio, non è questo di certo il problema, ecco.
Prego, Alberto.
No, no, infatti avevo il riferimento al comma 1, l'avevo richiamato anch'io, avevo detto aiuta. Soltanto uno mi ha posto, mi ha messo davanti questo e l'ho riferito. E basta, praticamente non è che sia una cosa, diciamo, che invalida crea dei problemi. Li può creare magari a quello magari che non è abituato a leggere gli atti pubblici. Comunque non è che sia una cosa da contestare in pieno. Ecco, grazie.
Io poi avrei due cose. Una cosa che riguarda appunto il regolamento, e poi ho ricevuto una mail da Agnese Pippolini che chiede una modifica di una parte del regolamento sull'articolo 32. Allora, prima esporrei il mio dubbio, che è sempre sull'articolo 32, rileggendolo al punto B, cioè al comma 2, articolo 32, punto B, si parla accessi carrabili, e si parla delle varie esenzioni, accessi carrabili destinati al transito dei veicoli in servizio di emergenza, di pronto intervento e o di soccorso, utilizzati da associazioni di volontariato ONLUS. Ecco, con questo discorso io leverei il riferimento alla ONLUS, perché dal 1 luglio le ONLUS di fatto non esistono più. O si parla di associazioni di volontariato, si parla associazioni di utilità pubblica, insomma, APS. O io metterei un riferimento all'associazione iscritta al nuovo registro RUNS piuttosto che a toglierei quel discorso dell'ONLUS, sinceramente.
No, no, per me nulla osta. Quella dizione lì è l'articolo 32,2 lettera H, giusto? Accessi carrabili destinati al transito dei veicoli in servizio di emergenza e pronto intervento di soccorso.
Scusa, ho letto male, lettera H.
Ok. No, no, per me va benissimo. Questa era esattamente la dizione riportata nel vecchio regolamento COSAP. Quindi se è necessario, come mi sembra questo il caso, di aggiornare la dizione, prendiamo la dizione aggiornata, poi come risultanza della commissione la possiamo comunicare alla responsabile del servizio funzionale 2, alla dottoressa Bellini, che a quel punto lì, come dire, può, se necessario, anche rilasciare dove richiesto, ovviamente anche parere, così che noi possiamo già acquisire direttamente, eventualmente in consiglio o, non so, lì sarà da sentire la segretaria l'iter, ma le proposte di modifica condivise che emergono stasera.
Ok, farei così.
Avrei una domanda che rientra non nelle modifiche, ma rientra, diciamo, nell'occupazione del suolo pubblico per Emanuele. Praticamente quello che vorrei che fosse chiarito è il fatto che per l'attività politica sul territorio, quindi il classico banchino che uno mette in piazza per il tesseramento o per un volantinaggio, anche oltre 60 giorni dall'elezione, 60 giorni prima o quello che è, diciamo, è il periodo preelettorale, ma anche prima, a me il primo anno, 3 anni fa, non paga niente, si pagava niente, poi da lì fu introdotto 32 euro, cioè non solo il bollo sulla domanda ma anche il bollo sul documento mi viene rilasciato, quindi ogni volta se prendo 2, 3 date, 4 date mi viene chiesto 32 euro. Quando io invece ancora leggo all'articolo 5 la domanda deve essere presentata in bollo e quindi 16 euro. Poi vado a per occupazioni occasionali, vado al comma 2 dell'articolo 7, all'articolo 2, al comma 2 dell'articolo 7 che dice per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di un'apposita comunicazione scritta consegnato altrimenti fatta pervenire almeno 7 giorni prima dell'occupazione dall'ufficio comunale competente. Quindi i comuni della nostra provincia ci sono comuni che applicano i 16 euro sulla domanda o sul documento rilasciato, ci sono la maggioranza dei comuni che non fanno pagare nessun bollo per l'attività politica, e poi c'è Montale che chiede almeno a me 32 euro, che sono tanti per attività politica, cioè che è un'attività, credo che non sia l'equivalente del volontariato, ma insomma qualcuno di voi farà attività politica come me, insomma mi sembra un po' un'esagerazione. Vorrei sapere come mai il nostro comune da nulla è passato a 32 euro di bolli sia sulla domanda che sul documento rilasciato, o se è un errore nostro, o è un errore del nostro comune o su tutti gli altri comuni della provincia di Pistoia sbagliano,
Allora, io ovviamente, Franco, queste sono procedure d'ufficio, nel senso, io ho difficoltà a risponderti come mai, perché poi, come tu capisci bene, non è che transitano dalla giunta queste cose lì. Ecco, lì il ragionamento che mi sento di dirti così di prima acchito è: i bolli dovrebbero essere normati non dal regolamento comunale, ma di legge. Quindi i bolli o ci sono o non ci sono, ok? Quindi, nel senso, io non ti so dire da che parte sta la ragione, da che parte sta il torto o dove sta il mezzo, però mi sembra una di quelle materie in cui la possibilità per il comune di dire non gli faccio pagare il bollo non ci sia. Poi magari mi sbaglio.
No, ma su un documento o sulla domanda o sulla risposta, ma addirittura sul protocollo e poi anche sulla risposta, siamo l'unico comune della provincia. No, ma tra i tanti comuni non fanno pagare nulla.
No, su questo si può chiedere. Ecco,
poi io ho chiesto alla Fioretti in merito, sì. Dice, ma non mi ha saputo dare una risposta. Dice, è così, Dio, ma guarda, Quarrata stesso mette 16 euro sulla domanda, non sul protocollo, la mette solo sul foglio.
Sì, sì, sì.
Ci sono Montecatini o tanti altri comuni della provincia che non mettono i bolli per l'attività politica. Noi siamo l'unico comune che mette 32 euro.
No, non ti so dire, te lo dico proprio sinceramente, me lo puni te il problema.
Lo so.
Quindi su questo, insomma,
riparlerò con la Fioretti che chiede agli altri comuni che si faccia.
Sì, sì, mi sembra l'unica soluzione sia quella.
Cioè, poi a me me le restituisca, non è che ce le rimetto io, però mi piacerebbe che si arrivasse
dei chiarimenti utili, no? È quello. Io la cosa ti posso dire a livello regolamentare, ok? Parlavamo dell'articolo 32,2 prima, la lettera C, anche qui riporta la dizione precedente, dice che sono esenti le occupazioni effettuate dai promotori di manifestazioni e iniziative a carattere politico, sindacale e benefico, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati. Tradotto, il banchino a cui facevi riferimento te, questo è il riferimento per cui continua il regime di esenzione che c'è stato fino ad ora.
Sì, ma non del bollo, sì, tu mi parli della cosa.
Qui parlo del canone, perché altrimenti non ci fosse questa
dovresti pagare la cosa, qui, certo.
Preciso.
Va bene, riparlo la Fioretti. Ok, grazie.
Ok, poi come anticipato prima, Agnese Pippolini ha mandato un'email chiedendo, non è potuta intervenire stasera per precedenti impegni, però chiedendo una variazione al regolamento, in particolare all'articolo 32,2 lettera J, il quale attualmente questa proposta di regolamento recita così: che sono esenti le occupazioni effettuate con il patrocinio del comune in occasione di manifestazioni culturali, religiose, di beneficenza e sportive. E lei chiede di modificarlo nel seguente modo: che sono esenti le occupazioni effettuate con il patrocinio del comune e, in ogni caso, le occupazioni effettuate per ragioni sociosanitarie e di protezione civile. Leggo quello che mi ha scritto. Questo, nel primo caso, per facilitare l'individuazione e l'applicazione dell'esenzione nei casi di patrocinato, senza porre eccessivi limiti di rigidità o di attuazione stringente del regolamento in discussione. Nel secondo, per specificare e chiarire l'esenzione di quelle occupazioni effettuate per garantire l'interesse pubblico, riguardanti appunto ragioni sociosanitarie e di protezione civile. Logicamente questa modifica può essere soltanto proposta, non può essere né approvata né nulla. Comunque lascio la parola a Emanuele per sapere cosa ne pensa lui.
No, io dico la mia, mi pare una proposta di buon senso emersa all'interno del gruppo, ma anche proprio nell'ottica dell'approccio alla discussione che abbiamo avuto anche stasera, ovvero per semplificare la lettura, ma allo stesso tempo semplificare anche l'applicazione del regolamento, perché facendo in questo modo si evitano margini di ambiguità e allo stesso tempo si stabilisce ovviamente un principio ancora più sentito in questo momento che stiamo vivendo, ovvero quando per ragioni di forza maggiore, come sono quelle delle ragioni sociosanitarie o di protezione civile, in quel caso ovviamente non si discute di canone unico e nel momento in cui la Giunta dà il patrocinio secondo la lettera J, o dà la collaborazione secondo la lettera I, allora a quel punto lì in automatico è disposta l'esenzione per le iniziative in oggetto, mentre lì veniva elencata nella proposta una dizione, un elenco che voleva essere esemplificativo, ma in un'applicazione rigida rischiava di essere interpretato un elenco tassativo e rischiavano di rimanere fuori una serie invece di eventi che sono meritevoli di avere il beneficio dell'esenzione, ma magari non rientravano in quelle casistiche elencate lì. Quindi mi sembra, dal mio punto di vista, però lascio a voi la discussione, una proposta al pari di quella fatta prima riguardo alla precisazione per quanto riguarda la dizione di onlus, appunto una precisazione sul significato che va a semplificare, chiarire, che può essere fatta propria dalla commissione se condivisa, riportata al responsabile e poi adottata poi direttamente in sede di consiglio.
Non so, qualcuno ha da aggiungere alcune cose, qualcosa su questo punto? Chiedo anche lumi a chi è più esperto di me in questo senso su questa proposta, cioè nel senso come si rimette direttamente a dottoressa Bellini. Prego, Federica.
Sì, allora, basta, così come anche l'altra modifica, tu in qualità di presidente faccia una comunicazione domani mattina dicendo va bene una commissione non deliberativa, però insomma la commissione in tal senso ha pensato, comunque ha accettato una richiesta fatta da un commissario e ecco, penso, basta poi che ci sia il tempo e domattina c'è perché essendo una modifica a un regolamento ci sarà necessità di avere da parte dell'ufficio il parere prima del consiglio. Però basta una comunicazione da parte del presidente della commissione.
A questo punto passerei al secondo punto dell'ordine del giorno, che è il programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e dell'elenco annuale dei lavori riferito al 2021. C'è una variazione, ce la spiega l'assessore Loglie.
No, lascio la parola all'assessore Guazzini, così almeno
come non detto. Va bene, ok.
Scusatemi, faccio un'aggiunta a quanto dicevo prima, che però ci deve, ci sia l'accordo, la, vabbè, la discussione comunque è minore all'interno della commissione sulla modifica, sulla richiesta di modifica fatta dal capogruppo, cioè dalla, dalla consigliera Pippolini, che ci sia l'accordo della commissione per poi fare la, la richiesta di modifica sul regolamento, in modo tale che poi nel momento in cui si va a discutere il regolamento in consiglio lo si discute già emendato, comunque modificato, ecco. Quindi okay. Solo questo.
Ok. Quindi sarebbe da, tipo da fare una piccola votazione. Fondamentalmente, allora, sia per quanto riguarda il discorso allora, sulle onlus, che per quanto riguarda il discorso della, della modifica del, proposta dalla, dalla consigliera Pippolini. Allora, per quanto riguarda le onlus, la proposta di modificare fondamentalmente dove si fa riferimento alle onlus in questo regolamento, di modificarlo con riferimenti al nuovo registro RUNS di quel decreto legislativo del 97, non ricordo gli estremi, comunque sarebbe questo. Chi è che vota a favore? Non so, per alzata di mano, penso. Sicché. Franco. Quindi praticamente approvato.
Lorenzo, scusa.
Sì.
Lorenzo, scusami.
Sì.
Ma su codesta legge così siamo sicuri che non viene escluso qualche associazione di volontariato?
Ma attualmente tutte le associazioni non esistono più. Allora, diciamo che le onlus, questo faccio riferimento alle onlus. Le onlus non esistono più. Devono tutte modificare il, lo statuto, adeguarsi al nuovo regolamento, sì. E al momento in cui, e hanno tempo fino al 30 giugno per fare questo, e dovranno poi diventare o APS o ODV, quindi organizzazione di volontariato. Comunque tutte le associazioni del terzo settore sono obbligate all'iscrizione a questo particolare registro, che è il registro unico, e doveva essere già attivo ma non è ancora attivo, dovrà essere attivato però nel giro di pochi poi se io lo so, non è che sia un esperto di terzo settore, ve lo dico sinceramente. Se poi ci sono delle, degli aggiornamenti, ben vengono, però quello che ho visto io e quello che mi risulta più o meno è questo. Insomma.
No, la mia preoccupazione sì. È che alcune associazioni non si iscrivono, comunque non si regolamentano in tempo e rimangono in quel limbo, come si dice, tra il vecchio e il nuovo, e non vorrei che poi, ecco, in qualche maniera uno dirà, vabbè, si dovevano aggiornare, dovevano iscriversi, vabbè, questo si può dire.
Si può trovare anche una forma, però, si può mettere onlus e. Capito cosa voglio dire?
Se non comporta nulla lo farei, per sì. Non rischiare di dire fuori qualche associazione che non si è messa in regola. In
per
tempo,
me va benissimo, cioè nel si senso si può fare un'aggiunta e teoricamente le onlus già non esisterebbero più comunque, cioè da un punto di vista proprio legislativo, capito?
Sì.
Ok, allora si va avanti così. D'accordo.
Come volete, l'ho buttata lì perché insomma un po' di questa materia, un po' la
massima. Magari...
vorrei, ecco, rimanga fuori qualcuno.
Ora io, per quello che so io, tutte le associazioni stanno facendo la modifica entro il 30 giugno, addirittura chi l'ha già fatta da suo tempo, perché poi è stato rinviato nel tempo questo obbligo, e addirittura c'era già nel 2020. Poi con successive proroghe, ora siamo arrivati al 30 giugno come ultima data per l'adeguamento dello statuto e per la richiesta di iscrizione a questo registro unico. Penso che non ci siano problemi, comunque se si può lasciare una via in tal senso si può lasciare, per me non ne vedo problemi, cioè tutte le organizzazioni di volontariato secondo me sono meritevoli di aiuto da questo punto di vista, senza dubbio. Per quanto riguarda poi la proposta di modifica della consigliera Pippolini, a questo punto c'è da dire se si accoglie oppure no, anche qui si mette in votazione per alzata di mano, chi vota a favore? E chi vota
Scusate, io onestamente non l'ho affrontata, è arrivata 2 ore fa, non ho avuto cioè, il tempo neanche la voglia di mettermi a verificare alcune cose. Non ce l'ho avuto, è arrivata un'ora fa, un'ora e mezzo fa, ora me lo ricordo. No, cioè, in linea di massima sono anche d'accordo, però volevo verificare due o tre cose se è possibile. Penso che non ci sia problemi da parte mia, però detto, prima
ti fa avere una risposta domani mattina, Alberto, per quanto ci riguarda.
Va bene, va bene.
Perfetto, okay.
Ci pensi te domani, ci si sente?
Sì, va bene. Fa una mail io alla Federica, o do un messaggio alla Federica.
Ok, allora restiamo in attesa per questo e poi ci si mette eventualmente in contatto con la dottoressa Bellini.
No, tra le altre cose, scusate, sì. Se poi questi sono, il consiglio comunque resta sovrano, cioè nel momento in cui certo. Si verificasse, questo è un suggerimento, che nel frattempo si evidenziano altre casistiche che è possibile precisare, migliorare. Ovviamente se serve il parere c'è la difficoltà di coinvolgere poi in quella sede la responsabile, però come dire, è bene rettificare o precisare dove è dovuto. Quindi se verificate ci sono delle casistiche ulteriori su cui c'è la necessità di variare qualcosa o che è bene approfondire come si è fatto stasera, ecco, vediamo di sfruttare anche questo poco tempo a disposizione. Poi in serie di consigli è sempre possibile intervenire.
Perfetto. Ok, a questo punto passiamo davvero al secondo punto all'ordine del giorno, che è il programma triennale delle opere pubbliche. La parola all'assessore Guazzini.
Sì, grazie. Allora, io se siete d'accordo andrei direttamente ai punti, quelli che ci interessano, cioè che andiamo a variare, per non rifare tutto l'elenco delle opere. E se siete d'accordo partirei da quello. E partirei dal primo, che è quello di spostare il suddetto progetto relativo all'ampliamento del cimitero comunale del Caporoco, realizzazione locali o sarietti, tra gli interventi previsti al primo anno 2021, modificando l'importo complessivo da 300.000 a 650.000, indicando quale fonte di finanziamento, stanziamento di bilancio, anziché risorse derivanti da entrate mediante un trasferimento. In parole povere, si passa da 300.000 a 650.000, perché andiamo a aumentare quello che sono i numeri degli ossaretti e dei loculi, e andiamo a finanziare questo progetto non con mutuo ma con soldi stanziati da bilancio. Come potete immaginare dall'importo, e se avete visto un po' anche il progetto, insomma è un progetto importante che va nella direzione di dare delle risposte ai nostri cittadini per quanto riguarda appunto sia gli ossari sia i loculi. Passo al secondo punto, ed è inserire il progetto relativo adeguamento strutturale scuole medie Melani, fase 2, tra gli interventi previsti al secondo anno 2022 per 1 milione di euro e al terzo anno 2023 sempre per 1 milione di euro. Questo significa che per dare la possibilità all'amministrazione comunale di suddividere in queste due fasi con importi da 1 milione di euro l'una, sia per un anno 2022 sia per l'anno 2023, ma anche avere la possibilità di poter lavorare all'interno della struttura in due fasi, cioè lavorando in una parte delle scuole, lasciando l'altra parte, lasciando gli studenti all'interno, poter fare la loro attività e spostare solo una parte. Al momento finita quella parte di lavori, si sposta il tutto, si rimette gli studenti dove è possibile mettere, dove è stato fatto i lavori, e si inizia i lavori dall'altra parte. Questo è sia a livello organizzativo sia a livello economico. passerei al terzo punto, modificare il progetto di qualificazione e miglioramento accessibilità a marciapiedi lungo le varie vie del comune di Montale, importo per 150.000 euro, primo anno 2021, indicando quale fonte di finanziamento, stanziamento e bilancio, anziché risorse derivanti da entrate mediante contrazione di mutuo. Anche questo, come avevamo già detto anche precedentemente, si va nella direzione di riqualificare e migliorare quelli che sono i nostri marciapiedi sul nostro territorio, un importo di 150.000 euro, però variando anche qui quello che è l'entrata, cioè non andiamo più a fare una contrazione di mutuo, ma andiamo a finanziarlo tramite risorse sempre del proprio bilancio, del nostro bilancio. Non sto a dirvi insomma l'importanza della riqualificazione dei marciapiedi, perché come vedete vediamo tutti, in tanti punti del nostro paese c'è questa necessità, direi anche abbastanza urgente in alcuni punti, che ecco, noi cerchiamo di andare in quella direzione. Chiaramente sono 150.000 euro, non andranno a coprire tutto il paese, ma sono una bella cifra per raggiungere un po' di obiettivo. Quarto punto, modificare il progetto lavori di realizzazione del guado sul torrente Setto, la sistemazione viabilità e sistemazione idraulica in corrispondenza di via Croce di Vizzano, importo per 275.000 euro, secondo anno 2022, come segue, cioè il primo anno 2021, progettazione e acquisizione aree per 32.500 euro, 15.000 da stanziamento di bilancio e 17.500 da risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge. Il secondo anno, 2022, lavori 242.500, di cui 157.500 da risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge e 85.000 altra tipologia consorzio con convenzione in corso. Per riepilogare velocemente, si porta al primo anno 2021 questi 32.500 euro, perché avendo a disposizione già queste risorse andiamo nella progettazione e nell'acquisizione di aree. E per il secondo anno invece, nel 2022, rimanente importo per 242.500 euro, si va a suddividere 157.500 da risorse derivanti da destinazioni vincolate, 85.000 appunto con altre tipologie, che è una convenzione che è in corso con il consorzio. Passerei al quinto, che è una semplice modifica di un CUP per l'adeguamento strutturale alle scuole elementari Nerucci, previsto al primo anno 2021, e si passa a un CUP con il numero che vedete, non sto a leggervi il numero del CUP. Come avevamo già detto precedentemente, e lo ribadisco, e almeno anche per dare un minimo di informazione, appena finite le scuole inizierà l'adeguamento strutturale delle scuole elementari Nerucci, sicché avremo un inizio di un'opera importante che speriamo, ecco, che di riuscire a completarla nel più breve tempo possibile, e speriamo anche che venga un lavoro importante e bello per la nostra scuola elementare. Visto anche gli altri investimenti sulle scuole, speriamo anche questa riesca a venire un buon lavoro. Io ho concluso, vi ringrazio.
Scusa Alessio, una domanda da parte mia. Un chiarimento sul discorso della manutenzione straordinaria dei marciapiedi, quei 150.000 euro. Si parla di manutenzione straordinaria di marciapiedi esistenti o anche costruzione di nuovi marciapiedi in alcuni tratti? Attiva l'audio, non ti si sente.
Avevo già attivo, l'ho levato, scusami. Marciapiedi esistenti, poi magari ci potrà essere un piccolo pezzetto di ricongiungimento tra uno e l'altro, ma insomma principalmente per la maggioranza sono tutti marciapiedi esistenti.
Ci sono domande? Prego Alberto.
Io volevo un chiarimento. sul finanziamento appunto della messa a norma delle scuole elementari, l'adeguamento strutturale delle scuole elementari in Rucci. Se la memoria non mi inganna, questo lavoro, questo intervento è stato finanziato con 400.000 euro dalla regione e 260 dalla fondazione, per un totale di 660.000 euro. Inoltre ho visto che c'è un ulteriore finanziamento da parte dello Stato di 84.000 euro, pagato fra l'altro il 2 di febbraio. Ora dicevo io, siccome questi sono, penso che siano, fondi vincolati, questi ulteriori 84.000 euro che sono stati pagati per un importo totale di 284.000 euro, di cui erano 35.000 per l'adeguamento sismico dei ponti, 83.000 adeguamento sismico scuola primaria Nerucci con revisione, pianificazione e report del progetto di 83.000 euro e 166.000 adeguamento sismico scuola media di capoluogo e per un totale di 284.000 euro. Cioè, ora, siccome credo che siano appunto importi destinati vincolati per cui per il motivo per cui sono stati stanziati, e dicevo, ma datemi una spiegazione di questo, perché cioè o sbaglio qualche cosa io, non era 260, o ricordo male io i 260, quello della fondazione era inferiore, non ricordo. Comunque qui cioè, a me risulta, salvo errori miei, risulta che questa sia finanziata di 83.000, quest'opera sia finanziata di 83.000 euro in più. Grazie.
Ma ora provo a rispondere, però Alberto, non avendo ora i numeri davanti e non avendo un attimo neanche chiaro quello che ben mi hai detto, non so nemmeno risponderti nei dettagli tutte queste cifre che hai detto, sicché per quello che mi ricordo io, vado a mente, non avendo nulla davanti ora, l'importo è quello che tu hai detto e le risorse sono quelle che tu hai detto destinate cioè, sia fondazione sia regione, sicché cioè, altro ora io con questi importi così sono tutte roba tecnica del funzionario che sicuramente lui se gli si chiede dove nello specifico sicuramente ci risponderà, ci darà nei dettagli la risposta. Ecco, io però in questo momento, non avendo nulla sotto mano, non so veramente dirti nulla di più. Ecco, su questo mi dispiace.
Posso?
Certo.
Allora, Alberto, noi come ente avevamo partecipato a un bando del Ministero per la progettazione e in quel bando avevamo inserito, oltre alle scuole Melani, alle medie per il discorso dello studio dell'adeguamento sistemico e ristrutturazione, anche le Nerucci e anche Ponti. Non sapendo l'esito quando abbiamo presentato il bando, cioè quando abbiamo fatto la domanda di contributo. Strada facendo, noi abbiamo finanziato la progettazione con fondi propri e poi però è arrivato sia il finanziamento della Regione Toscana per 400.000 euro, sia 260 della fondazione, per cui quegli 80, ora non mi ricordo di preciso, ma quello che ha detto te, quelli verranno restituiti al Ministero, ecco, è questo il punto. Perché noi abbiamo già, anticipato con i fondi la progettazione, per cui quei soldi lì andranno restituiti.
Ho capito, infatti non mi tornava questo discorso.
Perché Alberto, quando non si è partecipato al bando, non eravamo sicuri.
Scusa, questa roba, questo finanziamento è stato elargito a agosto del 2020, a agosto, e pagata a febbraio, ho visto. Per cui probabilmente, giustamente a agosto 2020, probabilmente i finanziamenti della regione sicuramente non c'era, perché mi ricordo fu fatto una variazione delle opere pubbliche per anticipare l'annata dell'esecuzione, se la memoria non mi inganna, intendiamoci, mi sembra che era previsto per il secondo e il terzo anno ed è stato portato al primo proprio perché c'era questi 400.000 euro
esatto.
della regione. Per cui detto, poi mi è capitato, ho messo gli occhi su questi finanziamenti, ho detto ma qui c'è qualcosa che non torna. Comunque va bene così, grazie.
Non so se sono stato chiaro rispetto a questa situazione. È chiaro, come quando tutte le succede, se uno partecipa a dei bandi, però nel tempo poi con i fondi propri finanzia un'opera, perché mi sembra che la regione aveva fatto un bando proprio sull'edilizia scolastica, ecco, allora c'è stata tutte queste opere. Comunque, detto questo, insomma, mi sembra che un'opera, come diceva l'assessore, importante e di rilievo, via.
Certo. Va bene così, grazie.
Ci sono altre domande o richieste di chiarimenti? Se no passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, che è la discussione su Piazza Giacomo Matteotti per l'installazione del CIP a caduti delle forze dell'ordine. Qui chiedo chi vuole un po' illustrarci la situazione, a che punto siamo arrivati, perché noi eravamo rimasti a una commissione, ora non mi ricordo di preciso quando, di qualche mese fa, in cui era rimasto, se non ricordo male, che ci avesse presentato una proposta, un progetto a questa commissione o qualcosa del genere. Insomma.
Presidente, se posso.
Prego, Sindaco.
Allora, ci sono stati dei passi in avanti in questo senso. Noi, verso il 15 di aprile, 15-20 di aprile, abbiamo avuto una proposta da parte di una famiglia, e agli atti, tutto protocollato, da parte della famiglia Nesti di Montale, di una donazione. C'è stato un colloquio anche da parte mia, poi loro hanno formalizzato, la famiglia Nesti ha formalizzato anche protocollando la proposta di donazione al comune di un monumento. Vi leggo anche la lettera. Gentilissimo sindaco, la nostra famiglia fa parte da decenni della comunità montalese, nella quale ha svolto con passione un ruolo attivo sia nelle istituzioni che nelle professioni. Nesti era un maestro che credo che tutti quanti ricordiamo chi fosse. La Belliti Ilia era una direttrice di posta, mi sembra, comunque lavorava alle poste italiane, alle poste. Per queste ragioni la famiglia dice: saremo lieti ed orgogliosi di donare alla città un monumento da collocare nello spazio indicato dall'amministrazione comunale. L'opera sarà realizzata da un artista di talento nel rispetto delle indicazioni artistiche e di soggetto che vorrete suggerire. Rimaniamo quindi in attesa delle vostre determinazioni, onorati di poter dare corso a quanto proposto. Io ho risposto alla famiglia Nessi con una lettera in data 10/5 che è protocollata, e nella quale sono queste le parole: con la presente esprimo il sincero ringraziamento dell'amministrazione comunale e della comunità montalese per la sensibilità e disponibilità sua e della sua famiglia a donare a Montale un monumento da collocare in uno spazio indicato da questa amministrazione. Le comunico a tal fine che l'opera sarà dedicata ai caduti delle forze dell'ordine e dei servitori dello Stato e dovrà avere come soggetto un giovane in procinto di leggere un libro. Questo era quello che era venuto fuori dalla commissione che indicavi te, Lorenzo, precedente, per cui c'era anche una unanimità rispetto all'oggetto e alle finalità. E allora, come sindaco, ecco, ho dato queste indicazioni di massima, però specificando sia il soggetto, sia l'oggetto, sia le finalità. La lettera continua: l'amministrazione intende collocare l'opera nella piazza Matteotti in quanto spazio civico centrale per la comunità, previo parere favorevole della sovrintendenza regionale delle belle arti. In attesa di ricevere notizie, le rinnovo il ringraziamento e la gratitudine dell'amministrazione. Allora, è chiaro, ora noi attendiamo, abbiamo chiesto una bozza nell'indicazione che noi abbiamo dato. Una volta che arriva la bozza e conosciamo l'artista, sarà oggetto di una parte dentro la commissione, di una discussione, un approfondimento, e dentro la commissione porteremo quella che è la proposta che viene dalla famiglia Nesti. Ecco, questo è lo stato dell'arte. Mi hanno detto che loro intendano almeno proporci un artista di Pietrasanta che lavora il marmo. E appena arriverà la bozza, Lorenzo si convoca la commissione, vediamo il materiale e poi di fatto ora c'è soltanto una corrispondenza tra il sindaco e la famiglia Nesti. Una volta che loro ci proponga la bozza, in commissione troviamo quella che è la risposta da dare alla famiglia Nesti, allora si fa una delibera di giunta e nella delibera di giunta si accetterà quello che poi anche noi concorderemo con la famiglia stessa. Ecco, questo è il punto, mi sembra un punto anche importante, perché c'è la possibilità di questa donazione. Hanno detto che loro ci presenteranno un artista anche conosciuto, vediamo quello che ci propongono e poi sarà la commissione stessa a dare il parere definitivo una volta che ci arriverà il tutto. Io ho finito questo passaggio ulteriore rispetto all'opera da dedicare ai caduti delle forze dell'ordine e ai servitori dello Stato.
Posso fare una domanda?
Certo, Franco.
No, perché mi è andato un po' via il segnale, no? Non ho il soggetto che è stato dato per fare, diciamo, questa bozza.
No, e quello che è venuto fuori dalla commissione, l'ultima commissione, quella di un giovane che è in procinto di leggere una pagina d'un libro dove ha riportato una frase importante che riguarda anche il futuro particolarmente dedicata ai giovani da parte di Carlalberto Della Chiesa. Ecco, quello che in qualche modo è venuto fuori dalla commissione, chi era presente, se ho detto qualcosa di non corretto,
è che nella commissione io ero presente, che era parlato della figura del generale Dalla Chiesa proprio per prendere con una persona sola sia il servitore dello Stato sia forza dell'ordine. Ecco, questo mi ricordo bene.
Sì, esatto.
Va bene, vediamo quello che viene fuori.
No, vediamo la proposta della bozza e poi dopo in commissione se c'è anche, è chiaro che va sottoposto poi al parere della sovrintendenza sia per la collocazione, e tanto questo è un passaggio obbligato, per cui comunque penso che se è un artista importante, credo che loro si orientino, Pietrasanta è per il marmo, per cui in piazza ci starebbe anche bene, vediamo quello che ci propongono.
Scusa, chi è che dona? Non ho capito.
È la famiglia Nesti, la moglie, la moglie e il figlio, sa, del maestro Nesti, Alberto.
Ah, va bene.
Capito?
Ho capito, va benissimo.
Ok.
Per cui ci si aggiorna appena c'ho novità. Ecco, volevo finire con questo.
No, non hai mica idea di quale possono essere a braccio le tempistiche?
Allora, io l'ho consegnata a mano non più tardi di una decina di giorni fa, per cui è protocollata il 10 di maggio, oggi ne abbiamo 20, comunque una decina di giorni fa gliel'ho consegnata a mano. Credo che a breve loro ci faranno sapere chi è l'artista e poi anche una bozzetta di quello che sarà l'opera. Ecco. Io, è chiaro, I primi di giugno inizieranno anche a essere collocati gli arredi della piazza, cioè le panchine, le teche al monumento, per cui l'ho anche detto, vorrei stringere un po' tempi per arrivare poi in un tempo di chiudere anche la partita a piazza Giacomo Matteotti. Ecco, volevo questo, gliel'ho messo lì davanti anch'io, ecco, come tempistiche.
Ok, allora
Lorenzo, prima di chiudere la commissione, si è finito?
No.
Ah, c'è un altro punto?
No, non c'è nient'altro.
No, volevo fare una domanda che, visto c'è anche il sindaco che esula un po' dalla commissione, però ne approfitto per avere dei chiarimenti. Si è visto che ci sarà lo spostamento della sala consiliare dall'Abadia alla Smilea e sembra che questo Covid piano piano, speriamo sia la volta buona che ci lasci definitivamente. In che tempi si pensa di ritornare a fare il primo consiglio di presenza? A questo punto immagino alla Smilea. Grazie.
Ma intanto credo che il prossimo consiglio comunale si farà. Ora, fino al 31/7 c'è ancora l'emergenza sanitaria. Io mi auguro che i dati dei contagi ci sia più velocemente possibile una diminuzione radicale. Però credo che non subito si andrà a Villa Smilea, ecco, c'è ancora delle cose da fare, però non è che sia un lavoro immane, ecco, quello di spostare il Consiglio Comunale alla Smilea.
Vabbè, comunque di presenza quando si ritorna, anche alla Maria, ma insomma... C'è la possibilità di
la presenza c'è la presidente del consiglio comunale, che è a lei la competenza. Io non...
Grazie sindaco. Allora, no, l'Abadia si vide già facendo anche. Io andai l'anno scorso a ottobre, quando si poi fece quei due consigli lì alla Smilea. Non ci sono le distanze, assolutamente, e non c'è in quel caso la possibilità di avere il pubblico. Quindi sarebbe blindato, saremmo noi, ecco, spostando magari i consiglieri come fu alla Smilea senza avere il leggio, comunque insomma è utile, lo sapete meglio di me, è utile avere qualcosa dove poter appoggiare gli atti, prendere appunti, ma vediamo, io sarei propensa per il momento di continuare in videoconferenza, anche perché si è visto che comunque si dà una possibilità anche di seguire il consiglio. Non sono mai tantissime le visualizzazioni, però io che seguo Zoom e quindi vedo anche in un'altra finestra Facebook, vedo che delle volte abbiamo anche 10, 15, 20 visualizzazioni, che insomma penso sia al di là di questo. Vediamo come si va, vediamo come procede, ecco, tanto i prossimi saranno quello che ci sarà poi anche a giugno, e all'inizio giugno saranno sempre online. Poi vediamo anche come, se da parte della prefettura ci sarà qualche tipo di notifica, in tal senso. Speriamo presto, ecco, anch'io sarei contenta se potesse fare il prima possibile.
Se siamo entrati nell'argomento, chiedo una cosa, ma fare un collegamento via con diretta Facebook dalla Smilea o dalla Badia è possibile oppure è un problema?
Allora, senti, lì alla Badia ci sono problemi di connessione. Non so se l'avete notato anche voi con i vostri telefoni, molto semplice, molto banalmente. E praticamente lì, quindi... Si fece anche allo scorso mandato, mi ricordo quando ero capogruppo, quando ci fu, diciamo, il boom degli streaming, si provò a vedere se ci potesse essere qualche tipo di possibilità. Alla Smilea sicuramente ci sarà una modernizzazione di tutti gli apparati fonici e quant'altro, quindi... L'unica cosa è che finché si usa Zoom... ha un senso, perché il collegamento su Facebook è immediato, Vediamo se poi si opterà per fare uno streaming magari su un canale dedicato del comune, non lo so, questo non lo so.
Ok. Ci sono altre cose? Se è tutto a posto, io chiuderei anche la commissione. Sono le 21:53. Ringrazio tutti gli intervenuti e ci vediamo prossimamente. Buona serata a tutti.
Venerdì.
Grazie.
Buona serata.
Buona serata.